Quattresima lezione del corso La caccia alle streghe, fondamenti antropologici e filosofici, parte seconda. Nella prima parte di questa stessa lezione abbiamo visto i testi scritturistici, i dati scritturistici e il loro modo di presentare, sia pure in maniera molto sintetica, l'idea di corpo, il problema del corpo. E in particolare l'importanza di San Paolo, dei testi di San Paolo per la letteratura successiva, per la speculazione teologica e filosofica successiva nell'ambito del cristianesimo. A partire da questa seconda parte, sempre della lezione 24esima, prendiamo in considerazione ancora una volta, per sommi capi, la teologia, il discorso teologico e filosofico nell'ambito del cristianesimo a partire dalla teologia di San Paolo e soprattutto la visione negativa del corpo fisico che si imporrà sempre di più e avrà pesanti conseguenze nel Medioevo, in particolare, ma anche nei secoli successivi. Il richiamo all'autorità di Paolo, prima, poi dei padri greci e di Agostino, rafforzeranno questa flessione negativa, cioè questa visione negativa della corporeità a vari livelli, che troverà poi sedimentazione nel testo Il martello delle streghe. Utilizziamo qui per meglio precisare e cercare di chiarire queste posizioni un testo di Maurizio Flick e Zoltán Alsgegi, Fondamenti di un'antropologia teologica, Bologna 1969, pagine 156 e seguenti. Si tratta di due illustri docenti, già docenti di antropologia teologica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Per Flick e Alsgegi la riflessione teologica ha cercato di spiegare il disordine, la disarmonia esistente nell'uomo in due modelli di pensiero, positivo l'uno, l'altro negativo. Il primo, positivo, considera la concupiscenza come una forza estranea, un qualcosa di estraneo alla vera natura dell'uomo, introdotta dal di fuori. Esso è stato notevolmente influenzato dall'ellenismo, cioè questo modello di pensiero, che pensò di trovare la spiegazione della scissione interna della psiche umana per l'antagonismo tra spirito e materia, tra lo spirito e la materia. Lo spirito come razionalità sarebbe di per sé eticamente perfetto. Ma lo spirito rinchiuso in un corpo patisce tendenze irrazionali, le cosiddette passioni. La concupiscenza sarebbe dunque un insieme di inclinazioni spontanee e irrazionali che tendono a valori sensitivi, che si basano sulla soddisfazione appunto di valori sensitivi, specialmente tendono al diletto e quindi al soddisfacimento di impulsi egoistici, di impulsi appunto di piacere. E questi valori non sono sottomessi alla ragione, al punto che sopravvivono anche quando sono disapprovate dalla ragione, cioè quindi non c'è la possibilità da parte della ragione di controllare questi impulsi, queste tendenze, e anzi addirittura queste tendenze, questi impulsi possono trascinare la ragione a quello che essa giudica male, cioè a compiere il male e quindi portarla a questo livello, portarla a questa deviazione. I filosofi precristiani, per Flick e Alsgegi, spiegavano questa disarmonia delle tendenze umane in questo modo. Concepivano l'origine delle cattive tendenze, quindi la tendenza al male, come una conseguenza dell'incarnazione dello spirito nella materia. Quindi questo era l'elemento, il modello di cui si servivano per spiegare appunto l'origine delle cattive tendenze. per spiegare la scissione interna della psiche umana e l'antagonismo appunto tra lo spirito e la materia. I cristiani non potevano ammettere che il Dio creatore avesse introdotto nella natura buona forze cattive ed indicavano perciò nel peccato del primo padre dell'umanità, cioè in Adamo, la sorgente della concupiscenza e da qui l'idea appunto del peccato originale, del peccato d'origine che sarebbe stato a monte appunto di questo antagonismo e di questa inclinazione verso il male, inclinazione verso le passioni, tendenze irrazionali, eccetera. Tali spiegazioni, però, tinte di dualismo, cioè della visione, di una visione dualistica, qui basti pensare al manicheismo, cioè all'ammissione di due dei, di due di divinità, una del bene e l'altra del male, sono state sempre presenti nella storia del pensiero cristiano, in una forma o nell'altra, a cominciare da Clemente di Alessandria e da Tertulliano, che sembra aver pensato che le passioni siano state introdotte nell'uomo dal diavolo a causa del peccato. Quindi c'è questa trasformazione, appunto, e c'è questa introduzione dell'elemento demoniaco che spiegherebbe, viene utilizzata questa spiegazione per spiegare, per comprendere l'introduzione nell'uomo di queste tendenze irrazionali, di queste passioni. A causa del peccato, nell'Oriente, cioè nell'Oriente cristiano e quindi nei padri greci, soprattutto nella Chiesa primitiva, tale schema di concepire la concupiscenza venne diffuso nei secoli IV, nel IV e nel V secolo dagli euchisti, cioè da alcune tendenze ereticali. C'è un secondo aspetto, un secondo modello, oltre a questo primo modello per i due autori che qui prendiamo in considerazione e utilizziamo, cioè Maurizio Flick e Zoltán Halsgaggi. È il secondo modello negativo di pensiero che concepisce la concupiscenza non come un qualche cosa, una forza inserita nell'uomo, ma piuttosto come la soppressione o l'indebolimento di una forza che dovrebbe completare e tenere in equilibrio le altre inclinazioni, cioè quindi l'indebolimento dell'uomo, l'indebolimento o addirittura la soppressione che dovrebbe mantenere l'equilibrio tra tendenze ugualmente buone. In questo schema, in questo modello, per Flick e per Halsgaggi, il male non è l'esistenza di una tendenza, ma la deficienza di una forza e quindi la mancanza o l'indebolimento di una forza che dovrebbe controbilanciare e salvare l'ordine armonico della struttura dinamica dell'uomo. Cioè, quindi questo secondo modello sarebbe da intendere in questo modo, quindi non più come l'inserimento nell'uomo di un qualcosa di negativo, di elementi negativi, di una forza estranea, eccetera, ma l'indebolimento o addirittura la soppressione di una forza interna allo stesso uomo. Questo modo di spiegare la concupiscenza la si trova ad esempio nelle opere autentiche di Anselmo d'Aosta, il quale distingue proprio per queste ragioni due tendenze fondamentali nell'uomo: l'affetto del proprio vantaggio e l'affetto del giusto. E quindi da un lato le tendenze egoistiche e dall'altro appunto l'affetto del giusto, l'amore per ciò che è giusto, per ciò che è vero, eccetera. Oppure come oggi si direbbe per Maurizio Flick e per Halsgaggi, l'affetto del valore assoluto e come dire, l'affetto per il valore relativo. il peccato avrebbe tolto, avrebbe soppresso l'affetto del valore assoluto e l'uomo proprio per questo motivo sarebbe diventato schiavo dell'amor proprio, quindi delle tendenze egoistiche, delle passioni, del soddisfacimento del proprio diletto e quindi delle proprie aspirazioni, ancora una volta egoistiche, che trascinano l'uomo appunto verso ciò che la ragione giudica male. Fanno sì che l'uomo tenda al male, propenda per il male. Per lo più i teologi cercarono di integrare i due modelli, di trovare per così dire una via media, di vedere la possibilità di integrare i modelli usati per spiegare la concupiscenza, cioè i due modelli appena visti. Anche la teologia scolastica e quindi di conseguenza anche Tommaso d'Aquino, almeno nell'interpretazione dei manuali, nella manualistica, nella grande manualistica della scolastica, conosce una forma combinata, cioè un tentativo di sintesi e di conciliazione dei due modelli, delle due posizioni. E in questo tentativo, in questi tentativi, la concupiscenza viene descritta come l'insubordinazione delle tendenze sensitive, quindi dell'inclinazione al male, dell'inclinazione a soddisfare il proprio diletto, le proprie aspirazioni e quindi appunto il modello negativo al dominio della ragione. Tale disarmonia, perché qui si tratta appunto di disarmonia, di caos a tutti gli effetti, di rottura appunto dell'armonia, non è il risultato comunque in questi tentativi di sintesi e di conciliazione dei due modelli, dell'inserimento di una forza cattiva dall'esterno, ma la conseguenza della debolezza della ragione e della libera volontà, che non riescono a sottomettere le forze inferiori, la concupiscenza, appunto, le passioni, il diletto, l'egoismo personale, non riescono, a sottometterle la ragione e la volontà, anzi, soccombono, vengono assorbite, ne sono assorbite. In questo modo, si accede al modello negativo. Ma vi è qualche elemento, cioè prevale il modello negativo, ma vi è qualche elemento del modello positivo perché le forze inferiori dovrebbero essere, se non soppresse, almeno controllate e mosse dall'impero della ragione. Perciò di fatto le forze della natura sensitiva vengono declassate sul piano etico, considerate come immorali, considerate come tendenti al male, al soddisfacimento di istinti e di pulsioni appunto moralmente etiche, moralmente, scusate, illecite, moralmente immorali, proprio per questo sul piano etico. Allora c'è questo elemento, ci sono questi elementi negativi che appunto caratterizzano le forze inferiori, caratterizzano questa tendenza verso il soddisfacimento, scusate, di concupiscenza, di vantaggio, del proprio vantaggio, di tendenza a soddisfare valori relativi e ad omettere, se non addirittura sopprimere il valore assoluto, e quindi una tendenza a preferire il peccato, e l'uomo in questo modo diventa schiavo dell'amor proprio, dell'egoismo, per un gesto di ribellione non controllabile dalla ragione e non controllabile dalla libera volontà, che proprio per questi motivi non riescono a sottomettere le forze inferiori e anzi vengono assorbite da queste forze inferiori che prevalgono, assumono quindi il controllo e di conseguenza il modello negativo diventa predominante. La teoria del modello negativo assume questo ruolo, anche se, come dire, ci sono elementi, per così dire, del modello positivo.